buonasera a tutti spagnoli e non, bentornati sulle frequenze di Radio Atlanta con me Valentina Iaia per il nostro viaggio intorno al mondo che questa sera ci porterà in Svizzera. Cristina D'Avena, non potevamo aprire in maniera diversa parlando di Svizzera con la sigla di Heidi, fumetto disegnato da Miyazaki, basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 dall'autrice svizzera Joanna Spyri, una serie animata prodotta nel 1974, ambientata appunto sulle Alpi svizzere negli anni 30 del secolo scorso. Io mi domando che infanzia avranno mai questi millennials senza le avventure di Heidi, con questa vita, peraltro permettetemi, tristissima, in cima a una montagna in cui il nonno è antipatico, l'amica è paraplegica, la zia se ne frega, premesso che è orfana, la nonna poi muore, l'unica presenza maschile, Peter, pensa soltanto alle capre, cioè i cartoni di una volta ci insegnavano ad apprezzare le piccole fortune proprio. Va bene, allora, stasera parliamo di Svizzera, i numeri per contattarci sono sempre gli stessi, potete telefonarci allo 0231 6010 o whatsapparci al 373 8800 855. Mi raccomando, vi aspetto numerosa, come il mio nickname di Instagram. E parliamo di Svizzera, stato federale dell'Europa centrale, composto da 26 cantoni autonomi per una superficie di 41.282 chilometri quadrati, paese alpino senza sbocco al mare, attenzione a chi viene da località balneari che non vorrei mai si trovasse poi spaesato, io ve l'ho detto prima. Il territorio della Svizzera è geograficamente suddiviso tra il massiccio del Giura, dove per un periodo ha vissuto Ambrangiolini, infatti a un certo punto ha fatto una canzone che dice "E adesso Giura". Vabbè. L'altipiano svizzero e le Alpi svizzere. Partiamo veramente col piede giusto questo lunedì. I vicini di casa della Svizzera non sono particolarmente simpatici, perché insomma a nord c'è la Germania, a est c'è l'Austria e il Liechtenstein, e a sud, vabbè, ci siamo noi italiani, per fortuna che gli rallegriamo un attimo il clima. Vabbè, a ovest c'è la Francia che non fa testo, che sappiamo che per varie ragioni non ci stiamo troppo simpatici fra noi, arridateci la Gioconda. Una cosa ve la devo dire subito: se andate in Svizzera vi deve piacere la montagna, ragazzi, perché se vi piace la montagna, in Svizzera non ci potete andare. Arrivano Mary Gay e Tammy Terrell. Listen baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river. Tammy Terrell, 1966, and no mountain high. Parlando di Svizzera, abbiamo fatto menzione dei suoi vicini di casa, ma la politica estera è contraddistinta dalla tradizionale neutralità mantenuta sin dal 1674, anno della prima dichiarazione ufficiale. Tuttavia in Svizzera si parlano un sacco di lingue, perché ci sono cantoni francofoni, cantoni diciamo tedescofoni, cantoni dove possiamo andare scialli che si parla l'italiano, e cantoni dove si parla il romancio, una lingua non meglio identificata. Infatti il motto nazionale è tradotto in ben 5 lingue diverse, e Luciano mi ha scritto: se sei femmina le devi dire tutte e 5. Va bene, allora: latino, unus pro omnibus, omnes pro uno. Poi tedesco, einer für alle, alle für einen. Sarebbe un po' tutti per uno, uno per tutti, tutti per uno. In italiano, in francese, un pour tout, tout pour un. E in romancio, in per tutes, tutes per in. Io lo leggo così come è scritto, vabbè. Imparerò anche il romancio. Non fa parte dell'Unione Europea, ma fa parte delle Nazioni Unite dal 2002. Oltretutto fa parte dell'AELS, fa parte del Consiglio d'Europa, fa parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e ospita numerose organizzazioni internazionali. In particolare a Ginevra c'è la sede del CERN. Ma non solo, c'è anche la sede della Croce Rossa, mi diceva Caterina. Brava Caterina. C'è anche la sede europea dell'ONU, quindi mi raccomando, se andate a Ginevra potete visitare anche questi luoghi. A Zurigo invece c'è la FIFA, quindi gli appassionati di calcio potrebbero andare a Zurigo, come anche a Nyon, dove c'è la UEFA. A Losanna invece c'è il Comitato Olimpico Internazionale, per chi insomma vuole spaziare un po' tra i vari sport senza fossilizzarsi troppo sul calcio. E ad Aigle c'è l'Unione Ciclistica Internazionale, per gli amanti delle due ruote. Inoltre a Basilea si trova la sede mondiale della Banca dei Regolamenti Internazionali, quindi se passate da Basilea andate a fare due conti alla banca. No, vabbè, dai. Allora, 2/3 degli 8,5 milioni di abitanti del paese si concentrano sull'altipiano, dove si trovano tra l'altro le maggiori città, quindi Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna, che è la capitale, Lucerna e San Gallo. Ma c'è un'altra città molto interessante da vedere ed è Lugano, che confina con l'Italia, dove in tempi non sospetti si è trasferita la nostra tigre di Cremona al secolo Mina Mazzini.
Non dimenticarti questo consiglio. Segui la felice ancora sana. Prendi una matita e disegna un lago azzurro. Buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri e sorridi al mondo intero. Sopra un verde prato traccia il viso amato. Dagli tanti baci, 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 baci. Prendi una cieli blu, yeah, 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 yeah. Non dimenticarti questo consiglio. Yo, 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 yo. Segui la felice ancora sarai. Prendi una
tra le fughe di cervelli, tra i migliori cervelli in fuga, quello di Mina Mazzini, che ormai risiede in Svizzera da un bel po' e si fa vedere un po' come Osama Bin Laden, che manda i video, vero? Nel 2009 ci ha mandato un video da proiettare al Festival di Sanremo. Bene, bene, bene. Mina Mazzini prende una matita 1961 e disegna un lago azzurro, perché la Svizzera di cui stiamo parlando questa sera è piena di laghi. Mi scriveva Luca: uno dei punti più belli della Svizzera sono senz'altro i laghi, situati ad alta quota, incorniciati da queste vette imponenti, sono dei veri angoli di paradiso, e in particolare la loro bellezza riluce nelle acque particolarmente trasparenti e cristalline, con questi colori che variano dal verde all'azzurro intenso. Tra l'altro, aggiungo io, Luca, sui laghi della Svizzera è possibile praticare un sacco di attività sportive. Ad esempio, la pesca, il nuoto, e fin qua ci siamo, lo sci d'acqua, il canottaggio, le crociere, ma anche il trekking alla scoperta della natura circostante, perché poi tutto intorno c'è una vegetazione particolarmente rigogliosa da scoprire. Per non parlare poi delle attrazioni culturali, perché nei dintorni si trovano anche dei villaggi praticamente da cartolina, con dei castelli medievali, le chiesette in pietra. Perciò, se nella vostra bucket list è compreso un viaggio in Svizzera, vi segnalo subito i laghi più belli del paese elvetico. Allora, primo tra tutti il lago di Oeschinen, che è situato in una valle a circa 1600 metri d'altitudine, raggiungibile in cammino via dal villaggio di Kandersteg, è dichiarato patrimonio UNESCO ed è una meta ideale per gli escursionisti e per chi desidera farsi un bagno, soprattutto nelle sue acque cristalline, perché è anche balneabile, tra l'altro. Poi, per ovvie ragioni, il lago di Ginevra, con il suo getto d'acqua alto 140 metri, che ormai è diventato un vessillo della città, è detto anche il lago Lemano, si tratta di uno dei laghi più grandi d'Europa e abbraccia con la sua vastità tutta la città di Ginevra. Poi il lago di Lugano, abbiamo menzionato Mina, quindi mi sento di chiamare in causa anche la città di Lugano e il suo lago, situato al confine con l'Italia, Anche perché, se lo visitate, dovreste andare a visitare i borghi circostanti, che sono ricchi di storia, di cultura e di estremo interesse, per esempio la chiesa rinascimentale di Morcot e il museo Hermann Hesse a Montagnola, poi c'è il borgo di Gandria, quindi potete raggiungerlo tramite un'escursione in barca e farvi una giornatina lì, ecco. Altro lago molto interessante è il lago di Thun, che offre delle numerose attrazioni turistiche, dall'architettura un po' medievale alle meraviglie naturali tutto intorno, circondato da montagne, confinante con il lago di Brienz. Lo specchio d'acqua è circondato da piccoli villaggi che hanno molto da offrire, quindi documentatevi sul circondario e la prima cosa da vedere, mi sento di dirvi, che è la città di Thun, che ha un castello, un centro storico prettamente medievale, veramente bello da visitare. E poi c'è il lago di Costanza, che è situato al confine tra la Francia, la Svizzera e l'Austria, proprio in mezzo, pam, un diamante, e comprende diverse isole molto pittoresche, tra cui la splendida Lindau. Ed è il terzo lago dell'Europa centrale per dimensioni, quindi a parte che vabbè, occhio che d'estate è affollatissimo, quindi organizzatevi molto bene per quando andarci, perché dovreste prenotare quantomeno prima tutte le escursioni che volete fare, però insomma vale veramente la pena visitarlo. Alessia, studentessa di architettura, peraltro palermitana, quindi ne hai da vedere, cara Alessia, nella tua città, dato che è stata la capitale della cultura 2018, mi ha ricordato che tra i più illustri personaggi svizzeri abbiamo Le Corbusier, che è stato un matematico, un architetto, un urbanista, un pittore e un designer naturalizzato francese ma di nascita svizzero. E allora mi ha fatto tornare in mente questo bel disco dei Radiohead, uscito nel 2003. 2 + 2, 5.
Are you such a dreamer to put the world to rights? I stay home forever, but 2 and 2 always makes a 5. Sandbags.
Equal 5 erano il Radiohead dal 2013. Perché vai così sicura sull'anno? Perché l'album sono certa che fosse Hail to the Thief. Album veramente bello. Beh, 2+2=5 arriva dal 2003, ma si ispira a decisamente un altro anno. L'anno di ispirazione è il 1984 e particolarmente quello di George Orwell. Quindi andate a leggervi un po' la storia di questo brano molto particolare, perché c'è anche qualcosa di dantesco, suggerisce Tom York. Quindi andate a documentarvi, non vi svelo altro. Continuiamo a parlare di Svizzera, perché tra gli 8 milioni e mezzo di abitanti della Svizzera ce n'è una in particolare che ha avuto molto successo in Italia. Sto parlando di Michelle Hunziker, balzata agli albori delle cronache. Perché? Perché si era sposata con Eros Ramazzotti, ragazzi, diciamoci la verità. No, in realtà no. Allora, il motivo per cui è diventata famosa in Italia è che aveva questo lato B praticamente affisso dappertutto nella pubblicità di una nota marca di intimo. Poi da lì si è sposata con Eros Ramazzotti, che ha detto: hai capito, Michelle Hunziker, la Svizzera ha delle grandi vette ma anche delle grandi colline, e quindi, conquistato da queste alture, se l'è sposata. Hanno fatto una figlia, poi si è separata. Insomma, vabbè, per queste cose dovete andare a citofonare ad Alfonso Signorini. Quello che vi posso dire io, e che mi ha segnalato Giacomo, è che Michelle Hunziker si è data alla trap. Vi faccio sentire un pezzettino, ma anche tutta in realtà, il suo brano appena uscito su YouTube.
Troppo vera per questa scena italiana.
Eh sì,
devo
zia.
Parlare in Deutsch. Ich bin wieder da, aber war nie weg. Verpiss dich oder hör mir einfach zu. Io sono la fidanzata d'Italia, tu solo una bitch. Das ist echte Scheiße. DJ Enzo macht deren Schnauze kaputt. Sono Mischere, bitch. Omici dei serie di tutti.
Sono basita, piacevolmente stupita, perché veramente a Michelle Hunziker mancava soltanto la trap. Ma d'altronde ormai la trap la fanno cani e porci, mancava soltanto lei. Va bene, salutiamo calorosamente Michelle Hunziker e saluto anche Tommaso Trussardi, che è il suo attuale marito, compagno, insomma hanno figliato. Beh, beati loro, sono veramente una bella coppia, una delle più, tra l'altro, secondo me, belle dello showbiz. Abbiamo parlato, parlando di Svizzera, di Le Corbusier, abbiamo parlato di La Chaux-de-Fonds, che è la città svizzera che si trova nel canton Neuchâtel, nella regione del Giura, che ha dato i natali appunto a questo grande architetto. Città nota per la presenza di diverse industrie orologiere, oltre che di un museo internazionale dell'orologeria, per cui se ci passate potete assolutamente, anzi dovete secondo me, andare a visitarlo, perché è molto bello. La Svizzera produce circa 30 milioni di orologi all'anno, soltanto il 2,5% di tutti gli orologi fabbricati nel mondo, ma ciò nonostante copre più del 50% del mercato orologiero mondiale in termini di valore. Infatti si stima che oltre il 95% degli orologi venduti a più di 1000 franchi siano prodotti in Svizzera, quindi hanno avviato un business mica da ridere. Valore medio dell'orologio svizzero esportato $800 cada uno. La cosetta e il resto del caffè. Oltre che dai consumatori, gli orologi di lusso made in Switzerland sono apprezzati anche dai falsari, perché secondo la Federazione dell'Industria Orologiera Svizzera nel mondo sono prodotti un sacco di pezzotti, si dice a Napoli, che sono le copie cinesiate, insomma. Oltre 35 milioni di orologi falsi all'anno, una cifra che supera quindi la produzione di veri orologi svizzeri, e la contraffazione genererebbe un giro d'affari di circa 1 miliardo di franchi, ciò che corrisponde al 5% delle vendite del settore. D'altronde il pubblicitario francese Jacques Seguela disse: se a 50 anni non si possiede un Rolex, allora la vita è stata un fallimento. E questa frase illustrava bene la dimensione simbolica che ha assunto questo marchio svizzero nell'universo del lusso, perché i Rolex, diciamo, sono la marca svizzera che si vende meglio nel mondo, perché sono i più famosi, sono presenti ai polsi di un sacco di VIP, da Roger Federer a Brad Pitt, passando da Nicolas Sarkozy. Nel 2015 il fatturato di Rolex ha sfiorato i 5 miliardi di franchi, distanziando di parecchio altre aziende come Omega e Cartier, e queste almeno sono le stime ufficiali. Adesso la Rolex comunque rimane abbastanza discreta sull'andamento dei suoi affari. Controllata dalla fondazione della famiglia Wilsdorf, che è fondatrice di questo marchio, ha sede a Ginevra e può gestire la comunicazione a suo piacimento, insomma, al di là delle regole di trasparenza vigenti in borsa. Ma accanto a Rolex ci sono altri tre grandi gruppi che dominano il mercato orologiero svizzero, che sono, vabbè, Swatch, che è il numero uno mondiale del settore orologiero, quotato alla borsa svizzera ma controllato per circa il 40% del capitale della famiglia Hayek. Richemont, che è creato dal sudafricano Johan Rupert, quotato anche lui alla borsa svizzera e a quella sudafricana. E LVMH, primo gruppo al mondo nel settore del lusso, diretto da Bernard Arnault, che abbiamo visto che è stato anche molto generoso con la questione Notre Dame, perché ha donato veramente un bel po' di soldi per la ricostruzione, finanziare il progetto di ricostruzione di Notre Dame, che purtroppo, come sappiamo, è andata distrutta in un incendio. Sarà perché il suo LVMH è quotato alla borsa di Parigi? Non lo sappiamo, può essere che ci sia un legame particolarmente forte con la Francia. Nel frattempo però, parlare di orologi mi ha fatto venire voglia di parlare di tempo e di riascoltare questo disco, che nonostante il tempo che passa rimane bello fresco e anche bello da ascoltare. 1964, Rolling Stones, Time Is On My Side. See you. My Side in Rolling Stones dal 1964. Pensate, questa canzone è tratta dal loro secondo album, che si intitolava 12:45. Allora, parlavamo di industria orologiera svizzera, che genera circa l'1,5% del prodotto interno lordo, e si tratta della terza industria d'esportazione del paese, dietro a quella chimico-farmaceutica e al settore delle macchine e utensili. Ma c'è un'altra industria molto redditizia, mi scriveva Massimiliano, quella del cioccolato, perché nonostante la Svizzera non sia il Brasile, non disponga di un clima adatto alla coltivazione della pianta del cacao, sicuramente uno dei maggiori e più conosciuti produttori di cioccolato. Mi fa ridere perché Massimiliano mi scrive da Perugia, dove fanno l'Euro Chocolate, però vabbè. Il cioccolato non ha avuto sempre vita facile in Svizzera, tra l'altro, perché arrivò in questa nazione negli ultimi anni del 1600, quando il sindaco di Zurigo lo assaggiò a Bruxelles, apprezzandone il sapore. Poi si decise che il cioccolato poteva nuocere moralmente ai cittadini svizzeri, e per questo si decise addirittura di proibirne la consumazione. Poi vabbè, è stato largamente apprezzato, ma addirittura all'inizio era osteggiato anche per un altro motivo, perché le fabbriche, che insomma le prime fabbrichette che si erano aperte per il cioccolato, causavano, a parte un forte rumore, ma anche un odore veramente sgradevole. Questa cosa non la sapevo. Come può il cioccolato puzzare, ragazzi? In Svizzera sì, si vede che c'hanno la puzza sotto il naso, vedi? Vabbè. Allora, la Svizzera, tra l'altro, era continuamente in contatto all'epoca con il nord dell'Italia, dove erano presenti delle città specializzate nella produzione del cioccolato, e per queste ragioni la Svizzera riuscì ben presto a diffondere le sue produzioni, arrivando ad avere clienti soprattutto oltremanica, tipo gli inglesi che ne compravano tantissimo. Ma la prima vera fabbrica di cioccolato in Svizzera fu creata da due italiani, quindi stiamo molto calmi, che il cioccolato è, diciamo, la Gioconda della Svizzera. Metà del 1700, nei pressi di Berna, questi due italiani emigrati dissero: vabbè, sai che facciamo? Apriamo una cioccolateria. Eccoci qua. Intanto abbiamo ascoltato Django Reinhardt con Minor Swing dal film Chocolat, bellissimo film del 2000, con Juliette Binoche e Johnny Depp. Altro punto a favore della Svizzera, mi avete scritto, è la produzione casearia, perché nel corso dei millenni la produzione di formaggio è rimasta fondamentalmente invariata, diceva Giorgio, anche se le moderne tecnologie consentono di risparmiare un sacco di lavoro manuale. Beh, chiaro, ci si evolve. Ma una curiosità: perché diciamo cheese quando ci scattano le foto? Allora, questa abitudine molto recente risale alla metà del Novecento, perché prima sorridere alla macchina fotografica era vietato, considerato un po' un tabù. Fino alla metà dell'Ottocento sorridere davanti all'obiettivo era considerato quasi un tabù, e ai tempi delle prime foto in studio in Inghilterra i fotografi chiedevano ai loro soggetti di mettersi in posa dicendo prunes, non cheese, prunes che vuol dire prugne, affinché serrassero le labbra e avessero così un'espressione un po' più seria, perché volevano immortalare le persone in aria un po' più, con un'espressione un po' più austera. L'espressione, a quanto pare riportata dai media per la prima volta nel 1943, fu opera dell'allora presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt. La frase, la famosa dite cheese, fu riportata ad un cronista del The Big Spring Herald dall'ambasciatore americano Joseph Davis, il quale raccontò di averla sentita da un misterioso politico che poi si scoprì essere proprio Franklin Delano Roosevelt. Il presidente confidò l'ambasciatore aveva un trucco: dire questa parolina magica che, grazie alla pronuncia, gli consentiva di sfoggiare un bel sorriso e di venire bene in foto. Hai capito? Va bene, dato che stiamo parlando di Pictures e quest'anno ricorre il 30° anniversario di un disco meraviglioso che è Disintegration, ci ascoltiamo i Cure, Pictures of You. con Pictures of You dal 1989 dell'album Disintegration, di cui quest'anno ricorre il trentennale. È un album a cui sono particolarmente affezionata. Mentre parliamo di Svizzera, allora Davide mi ha scritto: la bandiera è la vera particolarità della Svizzera perché è l'unica al mondo a essere quadrata. Ai noi, ti correggo, quasi l'unica. In realtà è quadrata anche quella del Vaticano, che però è ispirata a quella delle guardie svizzere, quindi è un po' tutto in famiglia. L'origine della bandiera svizzera è medievale, perché si rifaceva l'insegna usata per la prima volta durante la battaglia di Lopen dai bernesi, che volevano distinguersi dai loro nemici, che erano poi le truppe asburgiche, diciamo. Poi nel 1860 circa l'organizzazione della Croce Rossa la copiò, e infatti l'insegna della Croce Rossa è una croce rossa su fondo bianco, quindi rovesciando i colori ma lasciando invariata la struttura, in omaggio alla Svizzera, che appunto ospita a Ginevra il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Altra particolarità sulla Svizzera me l'ha detta Sara: Guglielmo Tell, l'eroe fantasma, un eroe nazionale svizzero che in realtà non si sa se è esistito veramente, perché vabbè, si vocifera che sia un personaggio realmente esistito, ma non si hanno certezze. Tuttavia il mito servì agli elvetici per difendere la propria indipendenza dagli Asburgo, che contestavano la legittimità della Confederazione Elvetica, e Guglielmo Tell divenne in questo modo un mito fondativo, quindi un po' il simbolo della rivolta svizzera contro il dispotismo. Va bene, Guglielmo Tell è quello che ha avuto più a che fare con le mele dopo la relatività di Newton e il veleno di Biancaneve. Ci siamo beccati la freccia di Guglielmo Tell. Va bene, allora, altra svizzera, anzi altra italiana naturalizzata svizzera, mi avete scritto: Rita Pavone. Beh, allora, fa strano, perché è passata dall'interpretare Gian Burrasca a preferire un paese dove praticamente si sta super tranquilli. Infatti Simone mi scriveva: guarda Vale, io abito a Ginevra da un sacco di tempo, tipo 2-3 anni ormai, mi sono ambientato, e la cosa strana che noto è che qui è pieno di ristoranti bellissimi, ma praticamente alle 7, alle 8 di sera chiudono tutti. È vero, ti devo dare atto di questa cosa, perché anch'io ho vissuto a Ginevra in tempi non sospetti e non è che la vita notturna sia proprio invidiabile, ecco, è un paese piuttosto tranquillo. Rita Pavone vive in Svizzera dalla fine degli anni 60 e la definisce un paese dove il popolo ha davvero il diritto di esprimere la propria opinione. Gli italiani infatti sono visti un po' come un popolo stravagante, ecco. E tuttavia è proprio qui in Svizzera che, dice Rita Pavone, ho cominciato a capire cosa vuol dire tenere conto degli altri e integrarsi, perché è un paese che mi ha dato serenità e mi ha posto il confronto con persone molto più caratterialmente tranquille di me. Lei arrivava lì che ancora ballava il ballo del mattone, e vedi tu se non si è data una calmata in Svizzera. Ci ascoltiamo il ballo del mattone.
Guancia, guancia, io ti dico che tutti sulla stessa mattonella. Non essere geloso, se con gli altri parlo tu. Non essere furioso, se con gli altri parlo rock. Con te, che sei la mia passione. Io parlo, ti parlo del mattone.
Amore. 1963, Rita Pavone con il ballo del mattone. Mamma, io sogno una discoteca in cui si ballino ancora questi brani. Che ce le facciamo dell'house, scusatemi. Tra l'altro Rita Pavone è sposata con Teddy Reno, al secolo Ferruccio Merck Ricordi, triestino di nascita ma naturalizzato svizzero anche lui, cantante e produttore discografico, oltre che attore, perché va detto che io Teddy Reno me lo ricordo nel film Totò, Peppino e la Malafemmina, in cui cantava questa canzone qui.
L'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che Lucente o so, e il cuore canta fa felicità. Che lalla, che lalla, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che imbattisco e poi mi sparo. Che lalla, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te della resterà. Che lalla, che lalla, che lalla.
Zan zan. Queste sono le tipiche canzoni che si cantano ai matrimoni, alle cresime, ai battesimi napoletani, agitando i fazzoletti in aria. Per cui grazie a Teddy Reno di averci deliziato di questa canzone nel film Totò, Peppino e la Malafemmina. Se non l'avete mai visto, fatevi una cultura, perdete un'ora e mezza, ma guardatevelo perché è veramente divertente. E intanto siamo arrivati a parlando di Svizzera, della capitale svizzera, ovvero Berna, costruita su un'ansa del fiume Are. Le sue origini risalgono al XII secolo e si capisce bene dagli edifici medievali conservati nella città vecchia, la Altstadt. Il Parlamento svizzero e i diplomatici si ritrovano proprio a Berna, nel neorinascimentale Bundeshaus, che è il Palazzo Federale. Poi c'è la Franziskische Kirche, che è la chiesa francese, e ha una torre medievale accanto, conosciuta in tutto il mondo, e risalgono entrambe al XIII secolo. Abitanti 135.000, molto a misura d'uomo. Il centro storico medievale di Berna è percorso e attraversato dal fiume Ar ed è caratterizzato da tetti di colore rosso, torri, portici e fontane davvero affascinanti. Girare per il centro storico di questa città svizzera è molto semplice, perché molte aree sono interamente pedonali e grazie alla presenza di ben 6 km di portici, insomma, si può camminare senza preoccuparsi eccessivamente del fatto che possa piovere o meno. Tantissimi luoghi da visitare in questa città, mi scriveva Marica, molto importante la Torre delle Prigioni, che nel periodo tra il 200 ed il 300 rappresentava l'ingresso occidentale della città. Poi c'è la piazza Bundesplatz, che è un luogo molto vivace dove transitano un sacco di persone, anche perché vi si trova il Bundeshaus, che è appunto il palazzo del Parlamento svizzero. In questa piazza ci sono anche ben 26 fontane che rappresentano appunto il numero dei cantoni svizzeri, fanno un sacco di giochi d'acqua, i turisti lì a fare le foto, sempre piena di gente, andateci. Altro posto molto carino, Paola mi ha scritto: Cattedrale di San Vito, un edificio che si distingue per le sue goglie gotiche e le vetrate colorate, oltre ad avere una torre campanaria alta ben 100 metri che la rende la più alta di tutta Berna. Poi c'è il Palazzo del Comune, anch'esso in stile gotico, presenta due scalinate ed è la sede del Cantone di Berna. Ci sono un sacco di musei, tra cui quello di Einstein, quello delle Belle Arti. Io vi consiglio di visitare anche il Giardino Botanico, il Parco dell'Orso e quello zoologico, ma l'attrazione di Berna, che per me rimane la più bella, è sulla Theaterplatz, la bellissima Torre dell'Orologio, che è caratterizzata da un orologio astronomico risalente addirittura al 500, che 4 minuti prima dello scoccare di ogni ora fa sfilare delle figure animate, diventando una delle attrazioni di fatto più visitate della città. E allora, dato che parliamo di orologi per tutta questa puntata dedicata alla Svizzera, vi voglio fare un altro regalo. Ultimamente mi sento particolarmente generosa. Mi avete scritto: ma mettici Pink Floyd. Va bene, ascoltiamoci Pink Floyd. Questa è Time. Mi sa che avete ragione voi, devo metterveli più spesso questi Pink Floyd. Dal 1974 abbiamo ascoltato Time da The Dark Side of the Moon, perché la puntata sulla Svizzera è stata dedicata per gran parte, ovviamente, agli orologi e al tempo. Purtroppo però il nostro tempo è terminato anche questo lunedì, per cui mi tocca salutarvi e darvi l'appuntamento al prossimo lunedì, sempre qui su Radio Atlanta, sempre alle 22, sempre con me Valentina Iaia, sempre con Spagnoli e Non, e potete sempre telefonarmi allo 0231 6010 o whatsapparmi al 373 8800 855, numero valido sia per messaggi di testo che per messaggi vocali, dato che me ne mandate tantissimi, anche se poi non tutti riescono ad andare in onda. Io vi ringrazio veramente di avermi seguita anche questo lunedì e vi do appuntamento al prossimo. Buonanotte a tutti, Spagnoli e Non. Olè!